persone in tutto il mondo credono che in passato siamo stati visitati da esseri extraterrestri. E se fosse vero? Degli antichi alieni contribuirono a forgiare la nostra storia? E se è così, il loro scopo era quello di controllarci, sterminarci o di prepararci al futuro? El Tortuguero, Messico. All'interno di questo sito archeologico si trovano le rovine di una città maya, fiorita tra il 250 e il 900 d.C. Tra i molti manufatti scoperti nell'area ci sono esempi di scrittura, noti anche come geroglifici maya, una lingua scritta pienamente sviluppata. Nell'aprile del 2006, lo studioso della civiltà maya David Stewart decifra alcune iscrizioni trovate sul cosiddetto monumento numero 6. I ricercatori ritengono che il testo tradotto fornisca un'ulteriore conferma che il lungo calendario maya terminerà il 21 dicembre 2012.
Secondo la tradizione maya, in quella data gli dei torneranno. E, come dicono le parole incise sulla pietra, il dio Bolon Yokte discenderà nella sua gloria. Bolon Yokte era uno degli dei creatori maya, artefice dell'intelligenza umana.
Gli antichi maya ricevettero in dono una saggezza e una conoscenza superiori. E la predizione sul 21 dicembre 2012, il solstizio d'inverno. Questo punto cruciale nell'era della Terra era un suggerimento importante sul futuro, che avrebbe segnato l'inizio di una nuova era.
La civiltà Maya, nata intorno al 2000 avanti Cristo, produsse architettura, agricoltura, matematica e astronomia estremamente avanzate. Ma i teorici degli antichi astronauti credono che i grandi talenti dei Maya fossero dovuti in parte al contatto con i primi extraterrestri. E la prova definitiva, dicono, è la creazione del calendario Maya.
Gli studiosi concordano sulla data in cui il calendario presumibilmente è iniziato, ossia l'11 agosto 3114 a.C. Nel 3114 a.C. i Maya non esistevano nemmeno. Allora cosa li ha spinti a far partire il calendario nel 3114 a.C.? Stando ai testi di Chilambalam, i libri dei sacerdoti aruspici del Giaguaro, in quel periodo la strada per le stelle scese dal cielo e i 13 più 9 dei vennero sulla terra. Si tratta di un riferimento diretto a qualcuno venuto dallo spazio.
Quella dei Maya è stata una delle civiltà che ha risentito di una forte presenza extraterrestre. I loro dei alieni erano molto coinvolti nella società, nelle scienze. Si pensa che attraverso il calendario Maya gli alieni abbiano voluto suggerire, nemmeno tanto velatamente, che il mondo finirà nel 2012.
L'Apocalisse, l'Armageddon, la fine del mondo. L'idea che la civiltà che conosciamo arriverà a una fine tumultuosa fa parte di numerose culture e religioni antiche. Queste credenze apocalittiche sono la forza trainante alla base del capitolo finale della Bibbia giudaico-cristiana, il libro della Rivelazione. Secondo il testo, un angelo di Dio apparve all'apostolo Giovanni sull'isola di Patmos e condivise con lui le visioni del futuro, che Dio sarebbe tornato alla fine dei tempi per giudicare tutta l'umanità.
Il libro della Rivelazione narra il futuro del genere umano quando gli angeli appariranno sulla terra e puniranno l'uomo. Sulla terra ci saranno terremoti, tempeste, alluvioni gigantesche e catastrofi.
Un'ulteriore conferma della profetizzata Apocalisse è stata trovata nel 1947 nelle aride grotte sopra il deserto della Giudea. Gli archeologi hanno scoperto quasi 900 documenti che si ritiene siano stati scritti al tempo di Gesù. Sono i rotoli del Mar Morto. Uno di essi è chiamato il rotolo della guerra e spiega con dettagli inquietanti una futura guerra apocalittica tra le forze della luce e quelle dell'oscurità.
I manoscritti del Mar Morto parlano di una guerra fra angeli buoni e angeli cattivi. E invariabilmente, in quasi tutta la letteratura antica, si arriva a una battaglia cosmica tra le forze del bene e quelle del male.
L'idea che gli dèi abbiano in qualche modo fazioni opposte in lotta tra loro ha suggerito a volte che nell'antichità potrebbe esserci stata una guerra tra fazioni aliene in visita sulla Terra. Questo avrebbe fornito l'immaginario visivo e gli spunti basilari per parte della mitologia antica. Nelle tradizioni giudaico-cristiana e islamica si suggerisce che ci sarà una sorta di scontro finale, nella quale Dio sconfiggerà Satana una volta per tutte. Molti lo hanno interpretato come il ritorno degli alieni, che si scontreranno in un'ultima e definitiva battaglia.
Ma questi avvertimenti di un'imminente guerra sulla Terra vengono davvero da Dio o provengono da qualche altra parte? E se l'annunciata Apocalisse dovesse verificarsi, potrebbe essere semplicemente parte di un ciclo ricorrente di fenomeni naturali? Il supervulcano Toba, in Indonesia. 75.000 anni fa, questo enorme lago vulcanico eruttò, innescando un colossale cambiamento climatico che quasi cancellò il genere umano.
Quando si verificano queste enormi eruzioni vulcaniche, la cosa di cui ci si deve preoccupare di più sono le polveri nell'atmosfera, che schermano la luce del sole, raffreddando il pianeta. Se il fenomeno dura abbastanza a lungo, può influire seriamente sul ciclo vitale degli organismi della Terra.
Gli scienziati lo definiscono un esempio di collo di bottiglia genetico, un evento catastrofico che riduce drasticamente la diversità genetica di una specie.
L'Homo sapiens ha vissuto almeno due volte questo effetto del collo di bottiglia genetico, nel quale la popolazione mondiale si è ridotta a soli 3.000 esemplari su tutto il pianeta.
Gli schemi storici tendono a ripetersi all'infinito. E oltre tale schema, continuiamo forse a vedere un'influenza aliena che provoca questi eventi. Le storie di alluvioni, come quelle della Bibbia, sono molto interessanti. Tutte parlano di una razza extraterrestre, gli dèi, comunque si voglia chiamarli oggi, che in pratica sono stanchi dell'umanità. Un'umanità diventata rumorosa e ribelle. Decidono così di sterminarla.
È molto probabile che gli alieni abbiano deciso di fare cose di grande potenza per ripulire il pianeta, come il diluvio dei tempi di Noè, di cui parla la Bibbia. Dio andò da Noè e gli disse che avrebbe punito il genere umano. Ma tu sei buono, voglio che tu costruisca un'enorme arca e che raccolga tutti questi animali, un maschio e una femmina di ognuno. Li carichi sull'arca e navighi via, finché non potrai ricominciare tutto da capo.
Se consideriamo il Noè della Bibbia, vediamo che in qualche modo lui conosceva il futuro, a differenza di tutti gli altri sulla Terra. In pratica gli fu data una mappa. un mezzo con il quale sopravvivere a quella catastrofe. È qualcosa di molto specifico che fa pensare a Noè come a una persona che potrebbe essere venuta a contatto con gli antichi alieni.
Forse gli extraterrestri crearono una qualche catastrofe. Ma è anche possibile che l'alluvione stessa fosse un disastro naturale e che gli extraterrestri avvertirono la popolazione locale dell'arrivo di una grande inondazione. Gli extraterrestri assicurarono che il genere umano sopravvivesse.
Potrebbe esserci una ragione per cui l'uomo è sopravvissuto tante volte a tali disastri? Ed è realmente possibile che il grande diluvio e altri cataclismi da estinzione siano stati causati dagli extraterrestri? Se fosse così, chi sono questi esseri distruttori? E qual è il loro scopo ultimo? Indonesia, 2004. Un potente terremoto oceanico produce uno tsunami che uccide oltre 230.000 persone in 14 nazioni costiere. È uno dei più disastrosi eventi naturali conosciuti della storia. I geologi hanno stabilito che il movimento violento delle placche tettoniche sul fondo dell'Oceano Indiano ha creato onde di marea dell'altezza di più di 30 metri.
Gli tsunami sono in pratica delle superonde di marea. Per essere chiari, è tutta questione di quanta energia viene immessa nell'oceano nel punto in cui si genera l'onda. L'acqua si muove e forma un'ondata che può essere molto costante e viaggiare per lunghe distanze, finché non colpisce la costa da qualche parte.
Ma pochi giorni prima del disastro, diversi testimoni oculari riferirono al giornale India Daily di aver visto strani oggetti volanti non identificati.
Avvistamenti di luci brillanti nel cielo prima e durante lo tsunami. Gli scienziati pensano che sia stato soltanto per lo sfregamento delle placche tettoniche l'una contro l'altra che si è creata una forte frizione e l'emanazione di strani bagliori.
Sono dette luci del terremoto. Gli scienziati tradizionali studiano questi fenomeni da quando sono stati fotografati la prima volta in Giappone negli anni 60. Ma sebbene esistano diverse teorie sulla loro causa, al momento non è stata data alcuna spiegazione plausibile.
Comincia a diventare evidente che l'attività UFO e quella tettonica vanno a braccetto. Naturalmente sono numerose le domande a cui la scienza ha il compito di rispondere, ma la domanda centrale è: il fenomeno UFO è un sottoprodotto dell'attività tettonica?
Islanda, aprile 2010. Uno dei più grandi vulcani del paese erutta per la prima volta dopo quasi due secoli. Dopo lo scoppio, Sky News riprende un insolito oggetto volante a V tra i pennacchi di fumo e cenere.
Sono stati girati vari filmati dell'eruzione di questo vulcano e in alcuni è chiaramente visibile un oggetto anomalo che vola sospeso sopra il vulcano. È chiaramente un oggetto sotto controllo intelligente e da quello che si vede nelle riprese è evidente che non si tratta di uccelli, come ha cercato di insinuare qualche scettico.
Secondo gli scienziati, le eruzioni vulcaniche sono eventi naturali che si verificano quando le rocce nel profondo della Terra si riscaldano al punto di sciogliersi e formare il magma.
Nel magma del vulcano si accumula tantissima pressione, che porta all'esplosione, liberando il magma, gas bollenti e lava, che fuoriescono dalla bocca del cratere.
Eppure, alcuni ricercatori credono esista una relazione tra gli eventi catastrofici e le apparizioni degli UFO.
Il fatto che si avvistino degli UFO prima e a volte durante questi eventi, che si tratti di tsunami o terremoti, dimostra chiaramente che qualcosa c'è. Ora la domanda è, sono lì solo per monitorare o sono coinvolti in qualche altro modo, per esempio, se ne sono la causa?
C'è forse un modo per far eruttare un vulcano? Per esempio, diciamo che sia già arrivato al punto limite. Si può fare qualcosa di tecnologico per scatenarlo o per far precipitare la situazione? Non lo sappiamo. Vediamo solo questa apparente preconoscenza dell'evento che sta per accadere. Gli UFO appaiono e l'evento si verifica.
Secondo i teorici degli antichi astronauti, nei posti o nei pressi dei luoghi delle cosiddette catastrofi naturali è stata vista un'astronave aliena. Ma perché? È possibile che gli extraterrestri siano solo curiosi degli eventi geologici sulla Terra? O c'è un'altra ragione, magari più sinistra, per questo interesse? 14 aprile 1561. Norimberga, in Germania. I cittadini vengono svegliati all'alba dallo spettacolo di oggetti cilindrici apparsi nel cielo. Tra essi si scorgono dischi rossi, neri, arancioni e blu. Secondo i resoconti dei testimoni oculari riportati nella Gazzetta di Norimberga, apparvero anche dei tubi simili a canne di cannone e gli oggetti cominciarono a combattere tra loro. Dopo circa un'ora di battaglia, le entità sembrarono prendere fuoco e cadere sulla terra, dove si trasformarono in vapore. 5 anni dopo, l'architetto austriaco Hans Glaser creò una xilografia dettagliando ciò che aveva osservato durante il famoso evento.
Dalla xilografia e dai resoconti dei testimoni si deduce che è stata una battaglia tra UFO. Si racconta di averli visti combattersi, sparandosi contro a vicenda. Se osserviamo l'angolo in basso a destra della figura, notiamo un paio di cerchi nel terreno, dai quali fuoriesce fumo. È chiaro che si sono schiantati, sono stati abbattuti. È molto interessante perché mostra che quello schema di attacco tra gli UFO si ripete da molto tempo.
Per alcuni teorici degli antichi astronauti, la xilografia di 540 anni fa è la prova di una guerra cosmica aliena. Infatti affermano che simili eventi ostili si verificano nella storia da secoli.
Le prove, dai documenti e dai resoconti dei testimoni, mostrano un collegamento tra gli UFO e il tentativo di decimare. Sembra esserci una deliberata intenzione di distruggere o decimare la razza umana. Per esempio, durante gli anni della peste, si registrarono molti avvistamenti UFO, luci abbaglianti nel cielo che diffondevano gas. E pare che fossero proprio questi gas la causa della peste.
È davvero possibile che esista una correlazione tra i resoconti dei testimoni di guerre spaziali aliene e gli avvistamenti di UFO recenti durante le cosiddette catastrofi naturali della Terra? Ed esiste qualche prova che i visitatori alieni siano coinvolti nella creazione di cataclismi, nel malvagio sforzo di controllare o ridurre la popolazione terrestre? Forse la risposta potrebbe trovarsi a Firenze, tra i diari e i documenti segreti di uno degli uomini più brillanti e misteriosi del mondo, Leonardo da Vinci. Firenze, 2005. Oltre una scalinata nascosta nel monastero della Santissima Annunziata, i ricercatori dell'Istituto Militare Geografico Italiano hanno scoperto il laboratorio segreto di Leonardo da Vinci.
Era l'archetipo stesso dell'uomo rinascimentale. brillante pittore, inventore, poeta. Era ambidestro. Poteva scrivere con la destra e con la sinistra allo stesso tempo e scrivere al contrario invece che nel senso normale. Un uomo davvero interessante.
Pur essendo noto per i dipinti pubblici, come quello della Monna Lisa o Gioconda e l'Ultima Cena, i teorici degli antichi astronauti sono più intrigati dai suoi appunti privati, che contengono schizzi di tecnologie militari futuristiche, come mitragliatrici, carri armati, elicotteri e perfino sottomarini.
Appare chiaro che Leonardo da Vinci fosse al corrente di una serie di segreti rivelati nel corso di migliaia di secoli. È perfino possibile che sia stato contattato da extraterrestri, dalle sembianze umane, i quali gli parlarono personalmente o lo ispirarono a realizzare così tante cose diverse.
Sappiamo, per esempio, che una delle sue invenzioni fu una macchina circolare, simile a una navicella spaziale. Ha inventato anche delle armi, magari perché gli alieni dimostravano una certa aggressività, e forse questo lo preoccupava molto.
Avranno cercato di dargli armi atte a distruggere la vita sulla Terra? Anche questo è possibile.
Ma se Leonardo era a conoscenza di armi avanzate, potrebbe averle conosciute attraverso l'osservazione e lo studio, o si trattava di conoscenze acquisite da un'altra fonte, forse extraterrestre?
È il libro delle profezie, un libro molto raro, che contiene alcune descrizioni che potrebbero indicare una sorta di visita da parte di extraterrestri. Ci sono brani in cui lo stesso Da Vinci afferma di avere avuto degli incontri, delle visioni di dei e angeli. E naturalmente, secondo l'ipotesi degli antichi astronauti, non si trattava di dei o angeli, ma di extraterrestri.
È possibile che nel corso dei secoli gli extraterrestri abbiano collaborato con gli esseri umani? Esseri umani a cui veniva affidata il tipo di conoscenza scientifica che avrebbe permesso al genere umano di fare un salto di secoli rispetto alla normale evoluzione intellettiva? Per i teorici degli antichi astronauti, il fatto che il genere umano sia passato dal cavallo alla macchina e poi alla luna in meno di 100 anni rende questa teoria non solo possibile, ma assolutamente probabile.
Abbiamo fatto un salto enorme, incredibile, nel nostro sviluppo. Siamo passati dal mangiare banane nelle caverne a costruire le piramidi, praticamente da un giorno all'altro. E quel balzo enorme si può spiegare solo con un intervento diretto degli extraterrestri in passato.
E quei visitatori erano venerati come dei. Arrivavano su scudi volanti o barche d'argento o una qualsiasi delle descrizioni di tecnologia extraterrestre di cui si parla nelle leggende antiche. La costante è che cercano di educare l'umanità in una direzione che benefici tutti.
Tanti credono che i visitatori extraterrestri abbiano fornito ispirazione intellettuale a uomini come Albert Einstein, la cui teoria della relatività ha aperto la porta alla possibilità di futuri viaggi attraverso il tempo e lo spazio. A J. Robert Oppenheimer, le cui ricerche nel campo della fisica teorica hanno portato allo sviluppo delle armi atomiche. E a Werner von Braun, le cui innovazioni nella tecnologia dei razzi hanno condotto ai programmi spaziali dell'era moderna.
Se osserviamo la vita e le motivazioni di Werner von Braun e il perché volesse portare il genere umano nello spazio, dobbiamo credere che egli fosse assolutamente convinto che c'eravamo già stati prima o che una civiltà antica fosse arrivata sulla Terra dallo spazio. Queste persone erano motivate e per la precisione volevano portarci nello spazio perché erano convinte di trovare qualcosa che avrebbe cambiato completamente il pianeta Terra.
Poi c'è Nikola Tesla, i cui esperimenti con l'elettricità hanno prodotto di tutto, dalla tecnologia satellitare alla robotica e a quello che alcuni chiamano il raggio della morte.
Tesla affermava che il raggio della morte poteva annientare un esercito di 100.000 soldati in un attimo e fondere il motore di un velivolo da 400 km di distanza. Mentre l'FBI investigava sull'omicidio di Tesla, trovò la documentazione che stavano sviluppando il suo raggio della morte alla base aerea Wright-Patterson nel 1943. La base aerea Wright-Patterson nel 1943? Dove fu portato il disco volante di Roswell? Sì, la stessa base, quindi c'è un collegamento con quell'arma.
È possibile che i risultati scientifici di Nikola Tesla siano stati influenzati dall'intelligenza aliena? E che altri geni nella storia siano serviti come portali umani per permettere agli extraterrestri di innescare i nostri progressi tecnologici? Se la risposta è sì, a cosa ci stanno preparando? E potrebbe esserci un collegamento tra i progressi scientifici e intellettuali dell'umanità e i cosiddetti disastri naturali che minacciano di cancellare l'intera popolazione dalla faccia della Terra? Il fiume Omo, in Etiopia, scorre a sud per circa 640 km, fino al lago Turkana. Le rive dell'Omo sono ricche di frammenti fossili di ominidi, comprese quelle di scimpanzé, gorilla e primi umanoidi. Qui, nel 1967, il paleoantropologo Richard Leakey dissotterrò due teschi umani parziali. I resti risalivano a ben 195.000 anni fa, rendendo quei fossili il più antico reperto dell'uomo moderno o Homo sapiens.
Si fanno costantemente nuove scoperte, si trovano scheletri o siti più completi. Se osserviamo la documentazione dei fossili, alla fine troviamo antenati comuni con lo scimpanzé. Si risale molto indietro e si trova l'uomo di Neanderthal e l'uomo di Cro-Magnon, da cui veniamo noi, mentre i Neanderthal si estinsero. È un mistero interessante cercare di capire perché noi siamo riusciti a sopravvivere e loro no.
Siamo i soli del nostro albero genealogico con una cultura. Perché? L'evoluzione dice che è una coincidenza. Ci siamo adattati al meglio. Ma io dico di no. È stata una mutazione artificiale avvenuta fuori dall'albero genealogico.
Da un giorno all'altro abbiamo costruito le piramidi. È nato il mondo dei Sumeri. Una serie di grandi conquiste fatte praticamente da un momento all'altro. Questo enorme balzo nello sviluppo, questo Big Bang della conoscenza o dell'intelligenza, è avvenuto all'improvviso. E la teoria degli antichi astronauti suggerisce che è un risultato diretto dell'intervento degli extraterrestri sul nostro DNA. Quindi siamo metà umani e metà extraterrestri. Siamo ibridi.
Possediamo una ricchezza incredibile di informazioni su pietre, preservate fin dall'antichità, che possono metterci sulla strada per capire che gli antenati dell'uomo moderno non erano semplicemente nati sulla Terra, ma arrivarono qui da qualche altra parte.
Ma se gli extraterrestri arrivarono qui in un lontano passato, chi erano e perché vennero sulla Terra? I teorici degli antichi astronauti credono che la risposta risieda nei primi testi sumeri. Nel 1849 l'archeologo inglese Austin Henry Layard scoprì 22.000 tavolette d'argilla nell'antica città sumera di Ninive, in un'area oggi nota come Iraq. Le tavolette contengono una scrittura cuneiforme che si pensa possa essere il primo sistema di scrittura creato dai Sumeri 6.000 anni fa. Lo scrittore Zechariah Sitchin ha trascorso oltre 30 anni della sua vita a tradurre le tavolette sumere. Nel suo libro del 1976, Il dodicesimo pianeta, Sitchin afferma che i testi cuneiformi descrivono una razza aliena chiamata Anunnaki, venuta sulla Terra da un pianeta non scoperto del Sistema Solare, oltre Nettuno, chiamato Nibiru.
Gli Anunnaki spiegarono ai Sumeri che nel progredire verso una cultura tecnologica avevano danneggiato la loro atmosfera ed erano venuti sulla Terra in cerca di oro e altri elementi preziosi per riparare l'atmosfera compromessa del loro pianeta.
Secondo Sitchin, gli Anunnaki visitarono per la prima volta la Terra 450.000 anni fa, nell'era dell'uomo di Neanderthal, e crearono l'Homo sapiens usando l'ingegneria genetica per produrre una specie che estraesse e lavorasse i minerali preziosi per loro.
I nostri progenitori credevano che fossero dei. Erano qui per uno scopo, volevano portare quella generazione primitiva al loro grado di intelligenza. Volevano piantare la curiosità nel nostro cervello. E così abbiamo avuto uno sviluppo nella tecnologia, nell'astronomia, in ogni campo. È questo che volevano, ma la domanda è perché?
Se pensiamo alle storie della creazione, scopriamo che quello che dicevano sulla nostra posizione come Homo sapiens è che eravamo stati creati per essere degli schiavi.
Stando all'interpretazione di Sitchin delle tavole antiche, la civiltà umana dei Sumeri fu organizzata sotto la guida degli Anunnaki e per nascondere la manipolazione aliena furono nominati i primi re umani per fare da intermediari tra il genere umano e i cosiddetti dei. Poi, intorno al 3000 avanti Cristo, gli uomini iniziarono a costruire monumenti di pietra, come lo Stonehenge e le piramidi egizie. Per gli storici classici, la capacità fisica e le conoscenze per costruire questi monumenti megalitici restano un mistero, ma i teorici degli antichi astronauti sostengono che quei colossali monumenti in pietra furono eretti da operai umani aiutati dalla tecnologia aliena.
Cosa dicono i testi antichi della Terra dei Sumeri? Che niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza l'aiuto degli dei, o nel loro caso, degli Anunnaki, il cui nome significa coloro che vennero dai cieli.
Molte culture hanno avuto un periodo in cui hanno interagito con i loro dei viventi. Ma chi erano questi dei? Secondo me erano extraterrestri progrediti, scambiati per dei, che fecero avanzare la tecnologia per costruire i monumenti che vediamo a Giza o in tutta la Bolivia, il Perù e il Sud America.
L'interpretazione di Sitchin delle tavolette sumere conferma ulteriormente che gli antichi astronauti Anunnaki eseguirono una serie di esperimenti per migliorare la specie dei lavoratori. Ma per tenere a bada la popolazione umana e correggere gli errori genetici, gli alieni orchestrarono le cosiddette catastrofi naturali.
Gli Anunnaki videro l'uomo di Neanderthal evolversi naturalmente sulla Terra e decisero di imprimere il loro marchio genetico. Ossia presero l'80% dei loro geni e il 20% dell'ominide e ci crearono a loro immagine e somiglianza.
È così che è nata l'umanità in senso moderno, come si vede dai reperti fossili. Prima di 75.000 anni fa non c'era il supervulcano che eruttò nel lago Toba. In seguito al grande cataclisma pare che abbiamo subito ulteriori modificazioni genetiche. Degli extraterrestri potentissimi entrarono in gioco e potenziarono il nostro DNA.
Probabilmente capirono che quella specie aveva qualcosa che non andava e crearono questi disastri, come il diluvio. Naturalmente c'è sempre la prospettiva biblica e chi crede che sia stato Dio, ma forse Dio erano gli extraterrestri. È possibile, molto probabile, che per eliminare una specie che avevano alterato geneticamente e danneggiato, avessero bisogno di cancellarla e ricominciare da capo.
La prova ultima della teoria degli antichi astronauti non sarà in un sito megalitico, non sarà a trovare una nave spaziale precipitata, ma sarà nei nostri geni. Ed è proprio quello che dicono i testi antichi, che noi siamo stati creati a immagine degli dei.
Anche se sono stati identificati oltre 20.000 geni nel genoma umano, gli scienziati di tutto il mondo hanno appena iniziato a comprendere le origini dell'uomo. Mentre i genetisti continuano a studiare il nostro DNA, è possibile che trovino tracce di specie aliene nei nostri geni? E se l'Homo sapiens è stato geneticamente creato dagli alieni, è possibile che abbiano continuato a plasmare la nostra esistenza? Elbert County, Georgia. Sei pietre di granito, alte circa 6 metri, formano un monumento misterioso che alcuni chiamano la Stonehenge americana. Incise su queste pietre gigantesche in 8 lingue, ci sono 10 linee guida o comandamenti che spiegano come ricostruire la civiltà dopo l'Apocalisse. Note come le Georgia Guidestones sono un monumento costruito nel 1979 da un uomo non identificato, noto con lo pseudonimo di R.C. Christian.
C'è una teoria che chiunque abbia eretto quelle pietre guida fosse un muratore, oppure che il nome R.C. Christian sia in realtà un modo per scimmiottare il fondatore fittizio dei Rosa Croce di secoli prima. Se pensiamo agli antichi dei che portavano gli stessi pannelli simbolici, si deduce che erano gli antichi alieni di cui si parla proprio oggi.
Allora il monumento sarebbe stato segretamente costruito dai seguaci del Rosa Crocianesimo, un'antica setta di mistici e filosofi ispirati dalle religioni dell'Estremo Oriente? E se è così, le pietre potrebbero contenere messaggi in codice volti a prepararci per l'imminente apocalisse? Forse. Ma per alcuni teorici degli antichi astronauti, gli avvertimenti di un'apocalisse incombente hanno lo scopo di mettere in guardia gli esseri umani contro la concreta prospettiva di un'invasione aliena, o peggio. Forse l'esame, la vivisezione e il probabile annientamento della vita sul nostro pianeta. Dalla fine del XIX secolo si annoverano decine di migliaia di resoconti di alieni che rapiscono e sondano gli esseri umani. Il ricercatore David M. Jacobs ha trascorso più di 40 anni a studiare i cosiddetti rapiti e i loro incontri ravvicinati utilizzando l'ipnosi.
C'era la preponderanza di prove date da tante persone che mi dicevano le stesse cose, cose che non potrei mai credere inventate. Poi mi sono reso conto, oh mio Dio, è proprio così, e sono rimasto sconcertato dal fatto che si trattava di prove convincenti.
Il dottor Jacobs ha riferito che quello che fanno gli alieni da 40 anni, forse di più, è che quando rapiscono le persone, non fanno solamente esperimenti. Sono impegnati in un programma molto intenso, molto attivo, di selezione genetica, col quale allevano ibridi. I rapiti con cui ha parlato, secondo lui, sono arrivati al punto di questo grosso programma di creazione, in cui gli ibridi sono praticamente uguali a noi, ma restano alieni dal punto di vista del comportamento e della psicologia.
Jacobs afferma che gli ibridi alieno-umani possono comunicare telepaticamente e controllare neurologicamente i pensieri umani.
Questi esseri possono inserire facilmente idee, immagini, nella mente delle persone. Infatti la gente riferisce di poter essere controllata a tanti livelli diversi dalle menti di questi esseri.
Dal 2003 i rapiti pare abbiano raccontato a Jacobs che gli ibridi vengono integrati nella società, passando inosservati tra gli umani.
Per me è una possibile prova di un altro piano di sfoltimento, per fare spazio a un nuovo salto dall'Homo sapiens moderno a comunque si voglia chiamare il prossimo Homo sapiens. È questa la futura e potenziale apocalisse. Riguarda la presenza aliena. E io vedo dei segnali di pericolo.
C'è chi pensa che questi esseri siano benevoli, che siano qui per aiutarci a fermare le guerre, a curare il cancro, che siano venuti per ragioni che hanno a che fare con noi e non con loro. Io non vedo nessuna benevolenza, ma nemmeno malignità. Vedo solo un piano alieno che viene messo in pratica e di cui non conosciamo il futuro.
Qualcuno ha teorizzato che la creazione di una razza ibrida aliena potrebbe portare a un'era migliore sulla Terra. E ci sono dei rapiti che riferiscono anche predizioni su un tempo futuro chiamato il cambiamento, in cui umani e alieni vivranno insieme sulla Terra come in un ritorno al paradiso. Ci sono altri che pensano che gli alieni vogliano creare una terra migliore e altri ancora che vogliano prenderne il controllo.